Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, buona giornata da Luca Collodi. Il funambolo di oggi torna ad occuparsi della crisi economica mondiale. Io saluto per questo il professore Leonardo Becchetti, che è ordinario di economia politica presso la facoltà di economia dell'Università Tor Vergata di Roma. Professore, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Lei già è stato ospite nelle ore scorse della radio, ma la situazione è in evoluzione, quindi torniamo con lei e poi avremo anche altri ospiti a cercare di capire quello che sta succedendo, anche per cercare di rassicurare gli ascoltatori che magari temono per i loro risparmi che sono in banca, nei conti correnti. E io direi, professor Becchetti, se lei è d'accordo, di iniziare proprio dalla fine, cioè da quest'altro aspetto. Al momento in Europa le borse non vanno poi così male, anzi c'è un certo recupero. Milano perde lo 0,8% in linea con quella che è la situazione in Europa, quindi una seduta di borsa accettabile. Ma la domanda è questa, professor Becchetti: chi ha un conto corrente bancario, chi ha investito i propri risparmi in un obbligazionario, magari bancario, che cosa rischia?
Ma io intanto chi ha conti correnti meno di tutti, perché c'è un'assicurazione sui depositi e anche perché il sistema bancario italiano sta reggendo molto bene a questa crisi, è quello meno esposto e in generale sono le banche d'affari quelle che sono più a rischio, mentre le banche commerciali sono quelle che stanno acquisendo le banche di affari fallite.
Ecco, professor Becchetti, la interrompo subito, cerchiamo di far capire alle persone che ci ascoltano la differenza tra una banca d'affari e una banca commerciale. Noi andiamo sempre nelle banche commerciali.
Le banche commerciali sono quelle che hanno sportelli, che investono prevalentemente in prestiti alle imprese. Le banche d'affari sono quelle che si occupano invece di costruire nuovi meccanismi finanziari, di favorire le collocazioni in borsa delle imprese, e spesso non hanno sportelli, non hanno rapporti diretti con la clientela.
Quindi la crisi sta investendo questo tipo di banche, non le nostre banche tradizionali, dove andiamo?
Diciamo, le banche tradizionali solamente nella misura in cui hanno molti prodotti derivati, cosa che in Italia non avviene, in quanto l'esposizione è molto molto limitata. In alcuni casi proprio è inesistente.
Professor Becchetti, ecco, proprio anche questo è un punto importante. Perché l'Italia non sarà travolta da questa crisi? Lo sta dicendo lei, ma lo hanno scritto oggi anche molti quotidiani in edicola.
Appunto, perché le banche sono solide, sono ben capitalizzate, hanno un buon patrimonio e sono prevalentemente investite in attività che hanno poco a che fare con i derivati del credito, che sono un po' l'epicentro, l'occhio di questo ciclone.
E allora, professor Becchetti, perché c'è tanta preoccupazione in giro?
Perché la fiducia nel sistema finanziario, la fiducia generalizzata è un bene pubblico molto importante e per quanto nel momento in cui continua questa situazione di crisi e di incertezza, questa fiducia, che è un elemento totalmente psicologico, può essere messa in crisi, quindi c'è il rischio che si scatenino delle ondate di panico del tutto ingiustificate. L'importante quindi è risolvere in maniera chiara e decisa questa crisi rapidamente, cosa che purtroppo le notizie di oggi non ci indicano. Quindi è necessario, l'abbiamo già detto più volte da tanti giorni, è necessario da una parte preparare questo fondo di salvataggio e dall'altra far capire che le regole di supervisione sulle banche stanno cambiando, cosa che abbiamo un precedente, che è quello della crisi svedese del 92, che ci dovrebbe illuminare da questo punto di vista.
Ma è possibile fare un paragone idoneo tra la crisi degli anni 20-30 e la crisi attuale? Il mondo era diverso allora?
Il mondo è molto diverso, il mondo oggi oggi è globale, non ci sono solo gli Stati Uniti, ma ci sono molte altre potenze economiche, c'è una grandissima liquidità in giro per il mondo, il rischio di prosciugare questa liquidità come accadde nel 29 è assolutamente più limitato, proprio perché i centri di potenza economica sono molto più dispersi e diffusi nel globo, basti pensare ai paesi asiatici e all'Europa o a tante altre risorse che abbiamo finanziarie che sono sparse in giro per il pianeta.
Ecco, questo è il quadro, professor Becchetti, un po' generale, ma torniamo un po' alla giornata di ieri, quando la Camera americana ha bocciato il piano del presidente Bush e i mercati poi hanno perso le cifre che tutti conoscono e che oggi sono sulle pagine dei giornali. Ecco, allora, la crisi è una crisi che nasce negli Stati Uniti d'America. Nasce negli Stati Uniti d'America perché in quel paese sta circolando, mi corregga se sbaglio, tantissimo denaro virtuale, non concreto.
Sì, faccio un esempio del ciò che le banche di affari hanno fatto. Hanno comprato dei titoli del valore di 100 valendo un capitale di 5 e prendendo a prestito per 95. Quindi di fatto hanno un debito molto elevato, una parte di questi titoli hanno perso di valore perché erano fondati su una risorsa molto aleatoria che è il merito di credito di una serie non ben chiara di clienti, che erano i clienti che avevano sottoscritto i mutui subprime, e quindi praticamente questa carta che valeva 100 adesso vale 40-50, quindi le banche di affari si trovano con un debito superiore ai loro asset e con una patrimonializzazione molto scarsa, questo le ha mandate in crisi e purtroppo i derivati del credito sono, il volume dei derivati del credito è molto elevato e corrisponde praticamente al PIL mondiale.
In sostanza si tratta di speculazioni.
Diciamo la parola speculazione sarebbe da fare un approfondimento, in realtà c'è anche un senso buono di questa parola, perché il primo derivato nasce per assicurare gli agricoltori dal proprio raccolto, quindi da una parte c'è un agricoltore che si assicura e dall'altro c'è un assicuratore che si carica del rischio ed è chiamato speculatore. In realtà il problema è che al di sopra di questo contratto, che sarebbe un contratto di assicurazione normale, c'è poi un mercato su cui questi titoli di assicurazione vengono venduti e scambiati, lì scatta, diciamo, il vero speculatore, che è colui che non ha nulla a che fare con il contratto originario tra agricoltore e assicuratore e che semplicemente compra e vende questi titoli per farci dei guadagni in conto capitale. Questo crea, ingigantisce in maniera enorme questo mercato e fa sì che questa economia di carta sia molto superiore all'economia reale. Basti pensare che basta una sola settimana di scambi di economia finanziaria per coprire tutto quello che ci vorrebbe dal punto di vista della moneta per garantire le transazioni che invece si svolgono nell'economia reale. In una settimana gira talmente tanto denaro che servirebbe per pagare tutte le transazioni dell'economia reale di un anno.
Ecco, ricordiamo che però questo denaro è virtuale, cioè il problema nasce da questo, perché tutti questi giochi si fanno su presupposti che dovranno accadere, ma il denaro non c'è ancora.
Assolutamente, è virtuale, ma però corrisponde a degli impegni realmente presi tra le controparti e che quindi possono far fallire le controparti stesse, perché dal punto di vista contrattuale gli impegni che stanno dietro questi scambi, transazioni sui derivati, sono impegni presi e che vanno onorati.
Quindi a pagherò, tanto per essere chiari in sostanza.
Esatto.
Qualcuno però non paga, alla fine crolla tutto quanto, come sta succedendo negli Stati Uniti.
Esattamente così.
A catena, perché questo poi ogni banca, ogni debito coinvolge naturalmente più banche d'affari, perché poi c'è anche uno scambio da questo punto di vista.
Forse l'indice più interessante a questo punto di vista è Libor, l'indice del mercato interbancario, perché le banche tra di loro a fine giornata svolgono una serie di transazioni per, diciamo, tra chi ha più liquidità e chi ne ha meno ne ha bisogno, e queste transazioni sono sviluppate, sono garantite e regolate da un certo tasso di interesse. Quando la crisi di fiducia tra le controparti si sviluppa, questo tasso sale. Oggi il tasso interbancario è appunto molto alto.
Quindi questo ha portato al fallimento poi di grandi banche d'affari americane, e ieri doveva intervenire in sostanza lo Stato americano con un piano di salvataggio da 700 miliardi di dollari, se non vado errato, se non ricordo male, sono 700 miliardi di dollari, però a livello politico... Questo è stato bloccato.
Grave. Questo è fatto grave perché, ripeto, c'è un precedente con la crisi svedese nel quale l'intervento dello Stato, che tra l'altro sembrava essere molto costoso per i contribuenti, così non è stato alla fine. Perché cosa succede? Lo Stato agisce da due parti. Da una parte compra al momento di massimo ribasso dei titoli a un prezzo svalutato, a uno sconto, e poi interviene allo stesso momento con delle regole che cambiano la natura, diciamo, cambiano, riassicurano gli investitori e quindi torna dopo un po' sui mercati l'ottimismo e il valore di quegli stessi titoli che lo Stato ha comprato aumenta. Di fatto quindi in Svezia si parlava di 6% del PIL come costo dell'intervento, successivamente dopo uno o due anni praticamente lo Stato, realizzando dei capital gain sui titoli che aveva comprato, ha coperto completamente questo costo, quindi non c'è stato poi più un costo per i contribuenti. Questo può succedere anche con il piano degli Stati Uniti, però l'importante è che questo piano sia approvato, ma soprattutto l'importante è che sia accompagnato da una serie di misure che prevengano le future crisi, ovvero imporre agli intermediari finanziari delle regole di capitalizzazione più severe, imporre dei requisiti patrimoniali più severi e controllare tutta una serie di transazioni che oggi avvengono fuori di mercato, le cosiddette transazioni OTC, over the counter.
Professor,
se queste due cose avvengono assieme, allora l'umore del mercato può cambiare e può invertire la rotta, e questo allo stesso tempo può anche ridurre i costi dell'intervento.
Professor Becchetti, lo Stato americano a questo punto, con questo piano bocciato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, puntava ad acquistare, a nazionalizzare delle banche?
Puntava a comprare, le varie acquisti e nazionalizzazioni stanno già avvenendo in vari episodi, puntava a comprare tutti i titoli, diciamo grandissima parte dei titoli svalutati, dei crediti derivati delle banche, ripulendole quindi da queste passività tossiche, come è stato detto spesso negli articoli di giornale, quindi caricandosi, però comprava questi titoli a sconto, quindi ad un prezzo molto basso, molto favorevole. Questo è l'obiettivo del fondo.
Questo piano è stato bocciato da parte dei candidati repubblicani perché vedevano in questo un attentato, diciamo così, al liberalismo,
ecco,
in economia.
Questa è la parte più triste di tutta la crisi, perché purtroppo c'è molta divulgazione sbagliata, si identificano questi simboli, mercato sì, mercato no, facendo delle discussioni che non hanno assolutamente senso. Il mercato è un'istituzione molto delicata che ha bisogno di moltissime regole e quindi non esiste mercato sì, mercato no, ma esistono le cattive e le buone regole. E mentre purtroppo la posizione presa dai deputati repubblicani è molto ideologica, io scherzo, è come quel tale che incontra una persona che muore di fame ai bordi della strada, sta per intervenire, poi alla fine si ritrae e dice no, non posso, è socialismo. Questo è un po' l'atteggiamento, no? Questa sorta di schizofrenia e di conflitto tra diciamo delle ideologie e delle idee e la necessità nel pratico di costruire delle regole di intervento che siano pragmatiche e flessibili e che vengano incontro alle situazioni contingenti e concrete.
E questo è un po' il vecchio discorso, che servono delle regole anche in economia, cioè il liberalismo sfrenato porta poi a queste conseguenze alla lunga.
Il liberalismo sfrenato non esiste, neanche il mercato senza regole non esiste, quindi purtroppo è proprio la discussione che è una discussione sbagliata, perché in realtà in qualunque paese, anche il paese più liberale, ci sono moltissime regole. Come si pensa che possa funzionare un mercato senza la presenza di intermediari, di orari, di piattaforme di contrattazione, di regole minutissime che sono quelle che assicurano la regolarità degli scambi? Quindi il problema è proprio ci bisogna fare un salto culturale e parlare, discutere di regole, quali regole, quali sono le regole più adatte per risolvere i problemi.
Professor Becchetti, un'ultima riflessione, poi la salutiamo, anzi la ringraziamo perché lei ci aiuta a capire abbastanza chiaramente un argomento come quello economico, che non sempre è facile. In Europa abbiamo visto che molte nazioni, la Gran Bretagna, il Belgio, la Germania, stanno nazionalizzando, ripeto, nazionalizzando delle banche. E questo è un atteggiamento che contrasta molto con quella che è la politica dell'Unione Europea.
Capisce intelligentemente che in questo momento ci vuole una soluzione pragmatica, non esistono le posizioni di principio che valgono sempre bene in astratto, ma esistono situazioni concrete in cui lo Stato deve intervenire per poi magari riprivatizzare dopo la fine della crisi e affidare l'azione di quell'azienda a un management diverso.
Certamente questa crisi sta ridimensionando anche quello che doveva essere il progetto dell'Unione Europea nel campo economico.
Ma sicuramente sta portando a ripensarlo.
Cioè gli stati nazionali stanno prendendo in mano la situazione per evitare il peggio, in sostanza.
Ma questo è quello che si deve fare in questi momenti. Io ripeto, nella crisi del 29 se ne uscì purtroppo dopo molto tempo e dopo che la crisi aveva già prodotto dei risultati molto dolorosi e devastanti, attraverso una politica di intervento pubblico lanciata dal presidente Roosevelt. E quindi diciamo non esiste in assoluto una soluzione più di quanto Stato e quanto privato debbano esserci in un certo momento in economia. Le soluzioni devono essere contingenti rispetto alla situazione che si sta vivendo. In questo momento lo Stato deve intervenire cambiando le regole e per un momento transitorio eccezionale assumendo anche il controllo di delle aziende che sono sull'orlo del fallimento.
Un'ultima domanda, non c'è la responsabilità di qualcuno, perché alla fine poi in questa situazione qualcuno cerca sempre di attribuire la colpa a questo o a quello, ma le banche centrali, la Banca Centrale Europea, la Banca Centrale della Gran Bretagna, degli Stati Uniti, del Giappone, non hanno delle responsabilità, non hanno lasciato un po' troppo correre?
Io credo che è molto difficile giudicare l'operato delle banche centrali. Le banche centrali in fondo hanno pochi strumenti per intervenire e con questi strumenti devono perseguire molti obiettivi contemporaneamente, senza sapere poi quello che succederà. Io credo che ci sono anche delle enormi responsabilità dei privati, delle banche d'affari, di chi ha gestito l'economia in questo modo e dobbiamo cominciare a ragionare anche di responsabilità sociale d'impresa. Per troppo tempo noi viviamo in una cultura schizofrenica dove sembra che il singolo non abbia nessun problema di tipo etico, non si debba porre nessun problema perché tanto poi la mano invisibile del mercato o lo Stato risolvono i problemi per noi. In realtà l'economia è un'altra cosa, ogni azione economica ha notati e delle conseguenze etiche, si basa su delle scelte di valori e quindi la responsabilità esiste e non può essere, la responsabilità di ciascuno nel momento in cui agisce in economia esiste e non può essere demandata a delle entità astratte come il mercato.
Ancora una cosa, mentre le borse ci dicono che l'economia non va molto bene, il dato di questa mattina è che l'inflazione sembra diminuire di uno 0,3%. E allora come capire questi dati? Forse diminuisce l'inflazione perché la gente compra meno, ha meno soldi?
La riduzione dell'inflazione purtroppo è il sintomo di una economia, di un'attività economica che sta rallentando. Quando l'attività economica rallenta, i consumi si contraggono, la domanda dei beni si contrae e quindi l'inflazione diminuisce.
Quindi non è una buona notizia?
Beh, diciamo, perlomeno c'è poco inflazione, ma è l'effetto di un'altra notizia che non è buona, pur dicendo che l'economia reale sta reagendo finora molto bene e questo testimonia il fatto che la liquidità che gira nell'economia oggi è molto più abbondante di quella del 29, per cui una crisi di alcuni intermediari bancari pur importanti non prosciuga, diciamo, le risorse finanziarie che servono ai cittadini e alle imprese, perché le fonti di liquidità sono moltissime. Questo è un altro aspetto fondamentale e interessante di questa crisi.
Quindi noi chiudiamo, in sostanza abbiamo cercato di capire quello che sta succedendo sui mercati internazionali, rassicurando i piccoli risparmiatori, chi ha qualche cifra magari con fatica risparmiata può stare tranquillo.
Assolutamente, ci sono le assicurazioni sui depositi e soprattutto ci sono nel nostro paese delle banche che sono molto sane e che poco hanno avuto a che fare con questo tipo di attività sui derivati del credito.
Il consiglio magari è di non investire in azioni in questo momento, ma di andare sul sicuro magari con titoli di Stato?
In generale la cosa più giusta che si può consigliare a un risparmiatore che voglia investire in azioni è quella di fare dei piani di accumulo, ovvero dei progetti che prevedono degli acquisti regolari a scadenza di tempo. In quel modo si può andare bene perché si compra sia quando la borsa va su che quando la borsa scende. Quindi questa è la regola, secondo me, che un azionista dovrebbe seguire. Poi ovviamente mantenere un profilo di rischio adeguato e quindi avere una parte di portafoglio di azioni non elevata, insomma, quindi essere prudente e non avere una quantità di azioni troppo elevata.
Qualcuno sta investendo il proprio denaro comprando oro?
No, quello è un bene rifugio, ma tra l'altro in realtà gli acquisti dei titoli di azionari dovrebbero essere proprio fatti in controtendenza, cioè si dice che quando anche diciamo, quando tutti vogliono comprare vuol dire che è il momento di vendere, vuol dire che la borsa sta ai massimi, eccetera, mentre questi momenti, che sono momenti molto difficili, se una persona poi ha fiducia nella soluzione delle crisi, possono essere anche occasioni di acquisto interessanti.
Sempre con prudenza, naturalmente, grazie.
Sempre con prudenza.
Grazie a professor Leonardo Becchetti, grazie, ordinario di economia politica presso la facoltà di economia dell'Università Tor Vergata di Roma. Ci è stato molto utile per capire quello che sta succedendo e per assicurare anche i piccoli risparmiatori, che poi sono le figure che più ci interessano. Purtroppo la situazione economica è in questo momento è molto in divenire, alcuni ospiti sono stati impegnati in improvvise riunioni, quindi è un segnale anche di come la situazione sia veramente in evoluzione di minuto in minuto, quindi ci scusiamo se non abbiamo potuto presentarvi altre voci, ma con il professor Becchetti sicuramente abbiamo fatto un quadro più che completo. Grazie ad Adriano Vitali per la parte tecnica, grazie a Eva Rohrmann e Elena Colson per l'aiuto in regia. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla rete.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.